al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ieri gli agenti della Polizia Postale di Roma e Viterbo hanno arrestato un bancario di 52 anni, romano, con l'accusa di detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del sospetto pedofilo si è resa necessaria alla luce dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Nel materiale informatico sequestrato nell'abitazione sul posto di lavoro dell'uomo sono risultati memorizzati più di 105.000 tra immagini e filmati pedopornografici realizzati con il coinvolgimento di minori di anni 18 e di anni 14, alcuni dei quali ritraenti anche immagini raccapriccianti di neonati coinvolti in attività sessuali. E sempre ieri è arrivata la condanna a 11 anni e 4 mesi di carcere dal GUP di Milano per un uomo che, usando un falso nickname su Facebook, portava avanti relazioni sentimentali virtuali con numerose ragazzine, anche minori di 14 anni, e le induceva a spogliarsi e compiere atti sessuali davanti alla webcam. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati in questo 21 marzo 2013, nuova puntata di Al di là della notizia. C'è in console Vincenzo Proto, in regia Luciana Fantini, Silvia Giovanrosa, Maria Serena Tullio, con voi al microfono Fabio Colagrande. Due notizie di cronaca apparse ieri sulle agenzie di stampa che ci riportano a parlare di pedofilia. Lo facciamo con un ospite che è con noi al telefono, Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, fondatore dell'associazione Meter contro la pedofilia, esperto di tutela dei minori. Don Fortunato, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ben ritrovato a voi e buon pomeriggio a voi.
Associazione Meter, trovate l'associazione in rete al sito associazionemeter.org, dal 1989 dalla parte dei bambini contro la pedofilia e lo sfruttamento. Don Fortunato, abbiamo aperto con due notizie di cronaca. La prima, davvero raccapricciante, riguarda l'arresto di questo bancario romano che aveva nei suoi archivi più di 100.000 immagini di minori. Purtroppo sono realtà che voi di Meter conoscete bene da anni.
Ma certamente queste notizie ci rattristano, rattristano innanzitutto per il fatto del coinvolgimento dei bambini. La cosa che più sta preoccupando è che sono veramente ormai migliaia, centinaia di migliaia anche i bambini coinvolti in questo turpe sfruttamento sessuale, anche della produzione, della detenzione e perché no della divulgazione, spesso anche una divulgazione a scopo economico. I file 105.000, immaginate altri casi, uno napoletano 5 milioni di file, quindi tenete conto come il problema è vastissimo, globale, trasversale, che impegna tutti, educatori, famiglie, forze dell'ordine, comunità ecclesiali, comunità anche di altre religioni. Ecco, io credo che questo deve imporci una seria azione e promozione sempre per i diritti dell'infanzia. Mi permetto di dire che in fondo la povertà contribuisce a questo, ma non è una povertà prettamente materiale, sono le cosiddette favelas tecnologiche. Cioè dire dove sembra un mondo virtuale, ma in fondo è il mondo realissimo, cioè di poveri che vengono coinvolti in una situazione di sfruttamento nella profondità della loro vita, della loro anima, della loro intimità, a maggior ragione quando poi si tratta di piccoli, di neonati, di bambini che solo per lo scopo di una soddisfazione sessuale legata spesso ad una economicizzazione del corpo dei bambini, allora questo veramente ci impone un ulteriore sussulto di coscienza, ma anche un ulteriore impegno per contrastare questi fenomeni.
Ecco, Don Fortunato, la seconda notizia di cronaca che abbiamo citato, che arriva da Milano, ci parla di una persona che adescava ragazzine attraverso un social network. Questo reato di adescamento online è un reato che solo da poco viene perseguito in Italia, non è vero?
Sì, in effetti è stata con la convenzione di Lanzarote e poi ormai nell'ottobre scorso del 2012 è stata ratificata a legge italiana e viene perseguito questo reato di grooming, cioè di adescamento, di invasione anche con scopi prettamente di sfruttamento sessuale. Pertanto il grooming è diventato reato, nessuno ormai, anche soprattutto con i mezzi tecnologici, può far cadere nella trappola questi minori. Ahimè, il problema dei minori nell'utilizzo dei social network, che sono, lo ripetiamo, lo ripeteremo fino alla fine della nostra esistenza, positivissimi, anzi è un'occasione straordinaria di comunicazione, di libertà, di solidarietà anche, però è anche vero che spesso l'utilizzo di questi social network, in questo caso di Facebook, che è uno dei social network più importanti al mondo, con circa quasi più di 800 milioni di utenti iscritti, moltissimi minori si iscrivono magari cambiando l'età, cioè non si sa mai chi c'è dall'altra parte, quindi una maggiore attenzione, vigilanza, non dare troppo confidenza, non offrire numeri telefonici, non esporre il proprio corpo e la propria immagine attraverso le webcam, maggiore vigilanza a chi eventualmente chiede particolari approcci sessuali. Certo, questo dimostra che il bambino, il minore, deve avere accanto dei tutori che lo aiutano e si interfacciano con lui nella confidenza, nella lealtà e nell'accompagnamento.
Ecco, l'adescamento online definisce in lingua inglese con un termine particolare di cui voi avete parlato anche nel vostro ultimo report 2012 sulla pedofilia e la pedopornografia, il cosiddetto grooming. È un fenomeno in espansione, Don Fortunato?
Sì, è un fenomeno in espansione sia per il fatto che questi soggetti, chiamiamoli predatori online, frequentando questi social network, vanno dove vanno i bambini. Del resto i bambini di fatto sono soggetti che comunque spesso si iscrivono con una falsa identità. Gli stessi bambini spesso tra di loro fanno anche il famoso sexting, cioè dire l'esposizione di parti intime o di parti corporee, ecco, immettendo questo materiale attraverso la indicizzazione di foto nei social network. Ma questi soggetti che si iscrivono non più come adulti ma come minorenni, automaticamente diventa una occasione di possibilità di incontro. Certo, vanno a incontrare i bambini soli, i bambini che hanno bisogno di interfacciarsi con qualcuno. Del resto la solitudine virtuale, la solitudine tecnologica sta incidendo moltissimo nella vita dei ragazzi e quindi di conseguenza forse dobbiamo maggiormente noi adulti consapevoli, coscienti, con equilibrio, favorire la possibilità di riutilizzo dei social network, ma comunque con una vigilanza, un monitoraggio, un'attenzione, un'educazione corretta all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. Non esporre mai la propria vita, bisogna dirlo ai bambini e ai minori, state attenti che comunque l'immagine, cioè quello che tu sei, è un diritto inviolabile ma un diritto anche costituzionale, non può essere né sfruttata né tantomeno esposta. Bisogna dirle queste cose sempre di più, perché in effetti è vero, questa povertà, queste, lo voglio ripetere perché credo che sia questa in fondo la verità, queste favelas tecnologiche dove c'è questa povertà di un uomo e soprattutto dei minori, dei bambini che hanno bisogno comunque di comunicare, devono essere riempiti di valori, di senso e soprattutto accompagnarli ad arricchirsi e a riscoprire che la vita è bella da vivere e viverla intensamente con responsabilità.
Ecco, Don Fortunato, qualche settimana fa lei era nostro ospite in una trasmissione in cui abbiamo ricordato come Papa Benedetto XVI ha lasciato una eredità irremovibile per quanto riguarda il contrasto degli abusi sessuali da parte di esponenti del clero. Proprio in questi giorni il National Catholic Reporter ha citato un'intervista apparsa in un libro del 2012 dell'allora Cardinal Bergoglio che ricordava questo lavoro di Papa Benedetto e ricordava come sia necessario avere una tolleranza zero verso questo crimine. Ecco, sono parole queste che lei stesso ha commentato, dell'allora Cardinal Bergoglio, oggi Papa Francesco, davvero nella speranza che continui quella linea di tolleranza zero inaugurata da Benedetto XVI.
Ma io non sono più che convinto, la tolleranza zero accompagnata alla tanta misericordia, ma che la misericordia non nega il senso della giustizia. Giustizia e verità si incontreranno, giustizia e misericordia, e cammineranno insieme. Io credo che Papa Francesco, promotore, ma soprattutto in una vita vissuta come pastore nel mezzo al popolo della povertà e dei poveri, credo che pensi molto a questo discorso di difendere i bambini. Più volte già nei suoi primi discorsi ha parlato dei bambini, ha chiesto la preghiera dai bambini per il Papa, lui che prega per i bambini, per gli indifesi. Io credo che questa sensibilità non comune, ma che già comunque Benedetto XVI ha implantato nella coscienza di noi cristiani cattolici, è una continuazione di attenzione. Noi anche per la giornata bambini vittime, la 16ª, abbiamo mandato già una lettera al Santo Padre con la speranza che possa accogliere questo nostro messaggio, magari il 5 maggio di poter rivolgere, ma questo dipenderà solo ed esclusivamente dalla sua straordinaria sensibilità, una parola per i bambini vittime. Nella Chiesa non si torna indietro, io credo che il Papa Francesco non ha queste intenzioni di tornare indietro, anzi probabilmente di migliorare, di alimentare, di offrire maggiori sostegno alle linee guida che tutte le conferenze episcopali nel mondo si sono date, di cui ancora si attendono altre conferenze che le stanno adeguando. Io credo che Papa Francesco, proprio per la sua caratteristica che già si vede, non solo della sua umanità, ma di un pastore che ama il suo gregge e soprattutto ama i diretti del Signore, che sono i bambini, i più indifesi, i più poveri, i più piccoli, io credo che non permetterebbe mai di andare a fare un passo indietro, anzi al contrario, un passo avanti con profezia, con capacità nuove, con collaboratori che lo sostengano sempre di più, perché so benissimo la sua sensibilità di farsi sostenere e collaborare. Lo chiede al popolo, lo chiede a tutti, lo chiede ai maggiori collaboratori che sono dai cardinali, ai vescovi, a noi sacerdoti, ai diaconi e a tutto il popolo santo di Dio.
Grazie davvero a Don Fortunato Di Noto per essere stato con noi anche oggi. Buona giornata, Don Fortunato.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ricordo Don Fortunato, parroco siciliano, fondatore dell'associazione Meter contro la pedofilia, esperto di tutela dei minori. E restiamo nel tema perché è proprio in questi giorni è proiettato nelle principali città italiane il film documentario Mea Maxima Culpa, Silenzio nella casa di Dio, che si occupa proprio del tema degli abusi sessuali commessi da alcuni sacerdoti cattolici. Questo film è stato visto in lingua originale da Massimo Introvigne, sociologo, ricordiamo fondatore del CES, Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, ma soprattutto coordinatore dell'Osservatorio della Libertà Religiosa promosso dal Ministero degli Esteri. Il professor Introvigne è con noi in linea. Buon pomeriggio, professore, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, lei ha espresso in una nota pubblicata sulla Nuova Bussola Quotidiana molte preoccupazioni rispetto a questo film documentario che, seppur in alcune parti racconta in maniera forte, dura, ma con una durezza giustificata, abusi commessi da sacerdoti cattolici in passato, poi però contiene calunnie, contiene in qualche modo delle mistificazioni. E io ricordo che anche il quotidiano Avvenire due giorni fa pubblicava un articolo, chiese pedofilia tra dure verità e amnesie. Ci sono amnesie ma anche calunnie, secondo lei, in questo documentario? Perché, professore?
Vede, questi prodotti come Sex Crime and the Vatican dell'irlandese Colm O'Gorman, che apparve ad Anno Zero, e del resto O'Gorman appare come uno dei personaggi di questo nuovo film, ed altri prodotti, Deliver Us From Evil, propongono allo spettatore tre passaggi che vanno valutati diversamente. Il primo passaggio è la ricostruzione di un caso principale attorno al quale poi ne ruotano altri, ma il filo conduttore sono gli abusi di Don Murphy, che era un sacerdote dell'arcidiocesi di Milwaukee, che abusò di numerosi bambini sordomuti in un istituto di cui era cappellano. Ecco, questo è sono dei passaggi con l'uso anche di attori a tinte fortissimi, con particolari disgustosi. Dobbiamo dire che purtroppo sono cose tutte vere. Benedetto XVI ci ha insegnato a non avere paura della verità, a confrontarci anche per scoprire le cause e trovare i rimedi, e quindi dobbiamo, io credo, con tutta franchezza ringraziare anche un regista dichiaratamente anticlericale, perché ci aiuta a non dimenticare che purtroppo queste cose tremende sono veramente successe. Quindi fin qui certo toni molto forti, non è un film per bambini, ma nulla da dire. Poi vi è un secondo passaggio che è già molto discutibile e che ci parla delle presunte coperture che l'arcidiocesi di Milwaukee avrebbe garantito a Don Murphy, sia insabbiando sia procedendo con lentezza. Ecco, questa è una versione unilaterale che è stata ricostruita sulla base di informazioni fornite da una compagnia di professionisti dell'antipedofilia, fra cui spicca l'avvocato miliardario Jeff Anderson, di cui si dice che ha promosso 500 cause contro la Chiesa Cattolica e che queste cause sue, insieme a quelle di alcuni altri, hanno portato 2 miliardi di dollari dalle casse della Chiesa a quella delle vittime. Però ci si dimentica di dire che questi avvocati lavorano a contingency e che tengono gran parte di questo denaro per loro. Ma la ricostruzione è totalmente unilaterale. Il caso Murphy è un caso molto noto, tutti i documenti sono stati pubblicati, e qui si scopre che il vescovo dell'epoca, che è molto criticato, però in 14 giorni iniziò a procedere contro Don Murphy dopo l'incontro con le vittime e lo sollevò da tutti gli incarichi pastorali. Gli ultimi 25 anni della sua vita li visse in condizioni non facili. Certo non era in prigione, ma era in una sorta di baita a 300 chilometri dal luogo dove aveva commesso gli abusi. Non andò in prigione, ma non ci andò non per colpa dei vescovi, che non hanno prigioni, ma della magistratura, che archiviò i casi forse anche con un po' di leggerezza. Peraltro non si dice che la Chiesa offrì piena collaborazione alla magistratura fin dall'inizio. Quindi già in questo secondo passaggio una versione unilaterale, si sente una sola campana, l'altra è totalmente ignorata.
Ecco, il terzo passaggio è quello ancora più grave.
Sì, il terzo passaggio grida veramente vendetta, perché si riciclano vecchie bugie che sono state smentite decine di volte, secondo cui Don Murphy, e poi da lì ci si estende ad altri casi, avrebbe goduto di coperture e complicità da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè del Cardinale Ratzinger, poi Benedetto XVI, e di Monsignor Bertone, poi segretario. Ecco, queste sono delle autentiche bugie. Ci sono state inchieste molto accurate, molto precise, condotte non solo da me, mi piace citare su Avvenire un vecchio reportage di Riccardo Gascioli proprio sul caso Murphy, che dimostrano che le cose non andarono affatto così, che la Congregazione per la Dottrina della Fede rispose all'arcidiocesi di Milwaukee che la competenza era sua, era di Milwaukee, ma diede i consigli più opportuni perché Don Murphy potesse essere punito in maniera esemplare. Peraltro la cosa arrivò a Roma quando Don Murphy era già molto malato e 2 anni dopo morì, e la morte di nuovo non organizzata da nessuno estinse il procedimento. Ma più in generale, il presentare Benedetto XVI o la Chiesa in generale come corresponsabili del dramma dei preti pedofili, quando si conosce invece la straordinaria severità di Benedetto XVI nel procedere in questi casi, è un'autentica menzogna. E poi nella parte finale il film scade veramente nel folklore, perché si dà voce a atei di professione, anche nostrani europei, i quali ci raccontano delle cose fantastiche, tipo che il fatto che la Chiesa abbia un suo Stato è un'invenzione di Benito Mussolini, ecco, sappiamo che
quindi
bisogna...
Sì, la si butta un po' in caciara, come si dice a Roma.
Sì,
insomma,
la si butta in caciara, ecco, studiare un po' di storia non farebbe male.
No, anche perché è un tema talmente grave, per cui avere una aderenza precisa alla realtà è un obbligo che hanno non solo coloro che devono ammettere le proprie colpe, ma anche coloro che in qualche modo fanno dei documentari per informare le persone, come questo Alex Gibney, e il film di cui stiamo parlando, Mea Maxima Culpa, è stato in qualche modo recensito per noi da Massimo Introvigne. Professore, è solo il caso di ricordare che insomma ci sono tanti altri modi per informarsi sul modo in cui la Chiesa Cattolica, guidata da Benedetto XVI, ha negli anni scorsi intrapreso una lotta serrata, precisa e severa contro queste forme di abuso.
Certo, sì, io stesso ho scritto un libro inchiesta sul tema preti pedofili, ma insomma ce ne sono molti altri, e anche la Congregazione per la Dottrina della Fede sul sito stesso della Santa Sede, vatican.va, ha aperto una sezione del sito Abuso sui minori, la risposta della Chiesa, in cui ci sono tutti i documenti. Ripeto, la maggior parte dei documenti sono pubblici, contrariamente a quello che dice il film, c'è una piena trasparenza. La Chiesa ha ammesso con franchezza che sono successe cose orribili e disgustose, che hanno peraltro coinvolto un numero molto limitato di sacerdoti, ha ammesso che ci sono alcuni pochi vescovi che non hanno vigilato come dovevano, ma ripeto, quello che deve essere chiaro è che l'azione in particolare di Benedetto XVI contro i preti pedofili è stata, uno, severissima, e due, anche efficiente, perché negli ultimi anni i casi sono diventati molto molto più limitati.
Grazie davvero a Massimo Introvigne, ricordo, sociologo, coordinatore dell'Osservatorio della Libertà Religiosa. Grazie professore.
Arrivederci e grazie.
Ed era dunque Massimo Introvigne, con la sua testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia. Vi ricordo il nostro numero di SMS che è sempre a vostra disposizione, 335 12 43 317. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.